Allora noi stiamo cercando con queste meditazioni di scavare nella parola che Dio ci vuol rivolgere nella faccenda di Gesù e in particolare con il culmine di questa faccenda che arriva a noi attraverso la testimonianza degli apostoli che annunciano al mondo, e da lì parte tutto il cristianesimo, che Gesù Cristo è risorto. In questa faccenda, la testimonianza dei discepoli riguardo a ciò che sarebbe successo a Gesù in connessione alla sua vita, evidentemente, che rivelazione c'è dentro? Cioè vorremmo in qualche maniera renderci disponibili, attenti a tutta la rivelazione che l'annuncio della resurrezione di Gesù contiene e contemporaneamente darci anche alcune indicazioni sull'accesso a questa rivelazione, cioè su come la nostra fede, no, può mettersi in ascolto di questa parola che Dio ha detto nella resurrezione di Gesù. Quindi questa è la prospettiva del cammino che vogliamo fare, no? E questa meditazione sul Vangelo della resurrezione, sulla buona notizia contenuta nella resurrezione di Gesù, suggerivamo la volta scorsa di fare quattro tappe, quattro piccoli percorsi. Il primo, che faremo stasera, riguarda la resurrezione di Gesù come evento della storia. Questo è il primo aspetto. Che tipo di storicità si può attribuire alla resurrezione di Gesù? Poi in un secondo momento vedremo la resurrezione di Gesù nell'ambito della storia della salvezza, cioè scaveremo un po' il fatto che l'annuncio riguarderebbe qualcosa che riguarda noi. Cioè quello che viene annunciato di Gesù è per la nostra salvezza, è morto per noi, è risorto per noi, no? Beh, la terza tappa sarà che la resurrezione di Gesù ci dice qualcosa di decisivo su Gesù Cristo, su Gesù come Cristo e come figlio di Dio, sull'identità profonda di Gesù, e la quarta meditazione sarà sul volto straordinario del Dio di Gesù, cioè la resurrezione come rivelazione di quella che noi chiamiamo la Trinità, no? Del Dio di Gesù, Dio Padre, Figlio, Spirito Santo. Ok? Quindi queste quattro tappe, una alla sera, e questa sera ci fermiamo sul tema della resurrezione di Gesù come evento della storia. Voi sapete che il dibattito sulla storicità dei Vangeli è ancora oggi al centro di un larghissimo dibattito, di molte ricerche, no? Che si sono aperte, questi dibattiti si sono aperti con la nascita delle scienze storiche, no? Ma non voglio fermarmi su questi aspetti. Però partiamo subito da questa considerazione. Vi facevo la battuta l'altra volta che i pittori presentano Gesù che esce dal sepolcro, no? Cioè come fosse una cosa che qualcuno ha visto. Ma queste sono le robe dei pittori, appunto, del cinema, della rappresentazione. In realtà, dal punto di vista delle scienze storiche, la resurrezione di Gesù non può essere qualificata come un evento storico. Cioè, voglio dire, nessuno l'ha vista, i Vangeli appunto non ne parlano della resurrezione, dell'atto del risorgere, non è stata registrata, wow. Non ha avuto dei testimoni, le testimonianze le conosciamo bene, parlano appunto di un annuncio da parte di un angelo venuto dal cielo, che è una maniera, lo sappiamo, di dire, è un atto di rivelazione, no? Dio ha detto qualcosa in questa faccenda, ok? che è storica è la testimonianza degli apostoli. Solo alcuni discepoli hanno affermato che Gesù è apparso loro vivo dopo la sua morte, ma sono appunto dei fedeli di Gesù. I loro racconti non sono appunto, lo sappiamo benissimo, non sono racconti oggettivi, scientifici. Anche appunto se il fatto di essere credenti non è che tolga ogni credibilità. No. I racconti, tra l'altro, lo sappiamo anche questo, non sono del tutto concordanti. Cioè queste testimonianze degli apostoli non è che corrispondono né quanto al numero delle apparizioni, né alla durata, né alla cronologia, né alla localizzazione, né alla modalità, né ai destinatari. Sono diverse una dall'altra queste testimonianze. E comunque concordano tutte queste testimonianze sul fatto che esse sono avvenute. E queste testimonianze sono state date in pubblico. Numerose persone vi hanno creduto, addirittura ne è risultata la nascita del cristianesimo. Quindi queste testimonianze degli apostoli costituiscono un evento della storia che merita di essere preso sul serio. Non so, questo primo passo è abbastanza... Allora, la resurrezione in quanto tale non è un evento verificabile storicamente. Che è verificabile storicamente è la testimonianza degli apostoli. Noi rispetto a queste testimonianze non abbiamo l'intenzione di esaminarle qui appunto analiticamente, confrontandole con la minuzia critica dell'esegesi, no? Ma l'intento, partendo da queste testimonianze, è quello di osservare come è nata la fede dei testimoni. Perché la nostra fede possa essere rafforzata, illuminata. Tra l'altro questo è il senso della testimonianza, della scrittura, no? Quindi prendiamo queste testimonianze così come sono state date, poi scritte per suscitare la fede. Cioè testimonianze date da testimoni sconvolti da ciò che è capitato loro, che hanno dubitato di ciò che vedevano. Anche questo è interessantissimo, queste testimonianze non nascondono il fatto che non capivano, che non ci credevano, no. Che hanno cercato di comprendere ciò che avveniva, cercandone il senso nelle scritture e in un riandare alle parole e ai gesti di Gesù, e che finalmente hanno creduto alla sua resurrezione come una rivelazione di Dio. Quindi il contenuto di queste testimonianze è questo, è la fede nella parola di Dio, no? Alla quale accedono attraverso questa esperienza complessa. E di questa testimonianza noi sottolineiamo quattro tratti. Con calma ve li enuncio, poi li percorriamo. Primo, la scoperta della tomba vuota il terzo giorno. Secondo, le apparizioni o la maniera in cui Gesù si fa vedere, virgolette. Terzo, il ricorso alle scritture, la rilettura delle scritture. Quarto, il riconoscimento dell'intervento di Dio. Dio lo ha risuscitato. Questa è la formulazione dell'esperienza, no? Allora, la tomba vuota il terzo giorno. Ricordate, siamo partiti la volta scorsa con i testi primi di queste testimonianze, i testi di Paolo, no? Ricordate che la tradizione apostolica, anch'io vi ho trasmesso ciò che ho ricevuto, questa tradizione situa la resurrezione di Gesù al terzo giorno. Virgolette, terzo giorno, dopo la sua morte e la sua sepoltura. Ora mi pare evidente, non c'è discussione sul fatto che all'interno di questo discorso, di questa testimonianza, terzo giorno ha una valenza eminentemente simbolica. In realtà poi lo vedremo, questa esperienza è durata appunto 40 giorni, altra frase simbolica, ci sono voluti dei mesi per costruire in qualche maniera questa confessione, no? Per pubblicizzare questa notizia, no? E appunto, i tre giorni è il tempo necessario per gli uomini per essere messi alla prova, per riconoscere la visita di Dio, appunto. Si legge nel profeta Osea: venite, ritorniamo al Signore, egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Tra l'altro anche qui, ci ha straziati e ci guarirà, esperienza che fanno anche gli apostoli. Dopo due giorni ci ridarà la vita, il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Il terzo giorno è il giorno in cui il re Ezechia è liberato da una malattia mortale, è il giorno in cui Giona è risollevato dagli abissi del mare. In questo senso, appunto, noi non dobbiamo continuare fisicisticamente, il mattino e il terzo giorno, lui è risorto. La resurrezione di Gesù non appartiene più al tempo. Gesù morto non appartiene più al tempo della terra. Pietro dirà ai giudei il giorno di Pentecoste: non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere. E l'Evangelista Giovanni, che parla della crocifissione in termini di elevazione, di glorificazione, no? Lascia intendere che Gesù ha ripreso vita in Dio al momento della morte, subito dopo aver pronunciato le parole decisive: tutto è compiuto, no? Che recidono il filo della sua esistenza terrena. Cioè, da questo momento Gesù vive nell'eternità di Dio, che non è misurabile nel quinto, quarantesimo, trentesimo, terzo giorno, e non è localizzabile in nessun posto, e che perciò, secondo Giovanni, ma secondo tutti i Vangeli, perciò non è mai lontano da noi, tanto che Gesù promette ai discepoli, lasciandoli: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Siccome egli vive ormai in Dio, nell'invisibile del mondo e della storia, sempre in comunicazione con ciò che è più intimo di noi, no? Però poi tutta la fede cristiana che elabora il rapporto con Cristo, l'inabitazione di Dio nell'uomo, eccetera, eccetera. Nel racconto di Matteo, capitolo 28, il terzo giorno, questo terzo giorno, si caratterizza per un grande terremoto e lo sfolgorio luminoso dell'angelo che viene a rotolare via la pietra dal sepolcro. I soldati che custodivano il sepolcro, le donne venute a visitare, ne sono spaventati, ma l'angelo si premura di assicurare le donne, di informarle che non è più lì dove era stato deposto, e da loro un messaggio per i discepoli, e da loro l'appuntamento in Galilea. Nel racconto di Marco, capitolo 16, non c'è nessun fenomeno cosmico. La pietra è già rotolata via quando arrivano le donne, l'angelo, la parola, appunto, comunica loro la stessa informazione, lo stesso messaggio da trasmettere. Ma nel finale autentico di Marco Gesù non si fa vedere, non ci sono apparizioni. Il racconto aggiunge che le donne uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e di stupore e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Allora concludo questo discorso sulla tomba vuota. Come vedete è un racconto di un'estrema discrezione che lascia ai lettori la libertà di interpretare come vogliono la scomparsa del cadavere di Gesù. Cioè, se noi abbiamo fondato la nostra fede sul fatto che c'è la tomba vuota, allora vuol dire che è risorto. non è esattamente così che Dio ci incontra nelle cose. Di sicuro i suoi amici hanno cercato di ritrovare il cadavere per onorarlo e fare il loro lutto, ma fu invano. E nessuno dei nemici fu in grado di esibire il cadavere in pubblico quando cominciarono a diffondersi le prime voci della resurrezione. I Vangeli parlano di sta roba qui, no? Che i soldati, è stato pagato i soldati per dire l'hanno portato via. Quindi questo è il fatto che il racconto attesta. Il mistero resta iscritto nella storia sotto forma di un enigma. C'è la tomba vuota. Tocca a te. Guardate che è suggestivo, eh? Tocca a te interpretare, capito? Questo enigma si rivolge prioritariamente a coloro che avevano creduto in lui, per essere decifrato da loro. Gesù non ha lasciato ai suoi nessun scritto, nessun testamento che potesse essere consegnato ai posteri. Ed ecco che scompare senza lasciare niente. Come per cancellare le sue tracce nella storia e per farsi cercare da coloro che l'avevano seguito fin là. Il vuoto della tomba, che è la discrezione di Dio, la suprema discrezione di Dio, hai capito? No? Il vuoto della tomba ravviva in loro il sentimento di una irrimediabile assenza, di una partenza definitiva. Non trattenetemi, appunto, no? Prova necessaria perché essi possano riconoscerlo nella nuova identità che gli dona il suo essere in Dio. Il rapporto con Gesù risorto non è del tipo, appunto, che ha guarito uno, che ha fatto il miracolo e abbiamo trovato la tomba vuota, che lo possiamo dimostrare. Dio è passato tra noi, no? E ti chiede in Gesù di dire: per te chi sono io? Beh, è lo stesso enigma per alcuni versi della verginità di Maria, no? Insomma, ditemi voi chi è convinto. È l'altro enigma, appunto, da dove viene, capito? Chi è Gesù, appunto? Però questo tu non puoi rispondere, quindi non puoi dire qual è il senso della tomba vuota, se non riandando a ciò che Gesù ha detto, ha fatto, e se non ascoltando la parola che Dio ti sta rivolgendo nel tuo seguire Gesù. Non c'è scappatoia, cioè noi continuiamo a pensare alla fede come la robetta che riusciamo a dimostrare, no? Che ci mettiamo in tasca. No, un atto di libertà, appunto, di riconoscimento d'amore, come si dice, di un sì detto, un'avventura, questa è la fede, no? Allora, primo passaggio, la scoperta della tomba vuota il terzo giorno. Secondo, la maniera in cui Gesù si fa vedere, le apparizioni. Il racconto di Luca negli Atti attesta che Gesù si è fatto vedere dai suoi discepoli, sto citando il versetto 3 dell'inizio degli Atti, Gesù si è fatto vedere dai suoi discepoli dopo la sua passione per 40 giorni. Ancora un numero altamente simbolico. I 40 giorni sono i giorni del dubbio, delle incertezze, della tentazione, della ricerca a tentoni, dell'esodo, della purificazione dello spirito, della fiducia ritrovata, della risalita alla luce, dell'illuminazione appunto della fede, no? La Quaresima, il cammino battesimale, penitenziale della Quaresima, sono i 40 giorni appunto, no? È il tempo che Dio ci dà per convertirci, è il tempo che ci misero le acque del diluvio per coprire la terra di tutte le sue brutture. È il tempo lasciato a Ninive per convertirsi. È il tempo durante il quale Mosè restò sulla montagna per ricevervi la legge di Dio. È il tempo occorso ad Elia per salire all'incontro con Dio. È il tempo della traversata del deserto, no? È il tempo della permanenza di Gesù nel deserto, dove ha affrontato e vinto le tentazioni del diavolo. Questo simbolismo dei 40 giorni aiuta, come vedete, a comprendere in quale modo Gesù si è fatto vedere, si è fatto riconoscere meglio. Videro e credettero. In quale modo Gesù si è fatto riconoscere dai discepoli? Come Dio lascia agli uomini il tempo di staccarsi dalle apparenze del mondo, di rinunciare alla loro sufficienza per venire a Lui senza costringerli. Così Gesù non ha costretto i suoi, che lo sapevano morto, a proclamarlo vivo, accecandoli con un'evidenza irrecusabile, dice, sono io, sono qui, faccio l'apparizione, no? Come quelli che credono di aver fede perché rincorrono le apparizioni, no? E magari l'hanno, certamente, ma non per le apparizioni, che sono totalmente secondarie per la fede. È la parola di Dio che suscita la fede, non le apparizioni. Cioè, 40 giorni è il tempo che Gesù si dà per far loro sentire la sua presenza, data ai suoi, ridata ai suoi in un modo del tutto nuovo, che è il nostro. Lascia loro il tempo di stupirsi, di dubitare, di riflettere, di discutere tra loro, di aprirsi un po' alla volta alla sua presenza. 40 giorni è il tempo perché l'assenza si iscriva in loro, si installi, insormontabile, e perché il dolore per l'assenza si acquieti e faccia posto al desiderio, all'attesa, al presentimento di un nuovo ritrovarsi, perché l'assenza si trasformi in una misteriosa e incoglibile ma indubitabile presenza. Che evidenza poteva dare del suo ritorno alla vita a coloro che l'avevano conosciuto dal momento che egli era morto? Si era spogliato della sua esistenza terrena, del suo essere al mondo, e non veniva a riprendere la vita di prima, e non doveva dar loro questa illusione. La sua esistenza non è più quella di un oggetto del mondo, percepibile ai sensi. Essa può essere colta solo nel modo di una presenza. È la presenza di una persona a un'altra, appunto, no? Che è un atto di comunicazione, di relazionalità, di intenzionalità, di attiranza da una parte, di attenzione, di presa interiore dall'altra. E si realizza in questo spazio di una reciproca interpellazione. Come sta avvenendo, secondo voi, il rapporto con Dio nostro adesso? Eppure Dio abita, quando uno lo accoglie con fede, Dio abita nella persona. Questa è un'abitazione della parola, appunto. che però può essere appunto colta e ridetta, espressa soltanto dalla mia parola che l'accoglie e la ridice, no? La determina nella maniera in cui diventa parola che gira tra noi, ma che è suscitata dalla parola. I discepoli sperimentavano la presenza di Gesù senza che essi l'avessero vista venire e ne sperimentavano la perdita senza averlo visto partire. Una presenza, i racconti appunto dicono sta roba qui, no? Una presenza che appariva e spariva senza che essi potessero dominarla. Così essi non erano mai sicuri di aver veramente visto Gesù. La sua presenza risvegliava in loro dei ricordi, delle ricomprensioni, no? Che tra l'altro sono diversi gli uni dagli altri, in modo che uno lo vede sotto un aspetto, l'altro sotto un altro aspetto. E questo portava a dubitare delle loro testimonianze. E tuttavia, a forza, 40 giorni, a forza di ascoltare, di insistere, di scambiarsi, di attardarsi, di manifestarsi loro quando erano insieme soprattutto, la presenza di Gesù si infiltrava nei circuiti della comunicazione, della preghiera, della liturgia che nasceva appunto, no? Nella carità che li animava, si infiltrava in questi circuiti della comunicazione in cui si diceva la stessa fede in lui e cui prendeva consistenza l'esperienza del risorto vissuta in comune, delle parole scambiate. E un po' alla volta diventava una comprensione coerente degli ultimi giorni, della morte, e a partire da lì appunto della compagnia di Gesù, del senso della vita di Gesù. Allora essi lo riconoscevano. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco, i discepoli gioirono al vedere il Signore. Come si vede, sono racconti di fede, no? Beh, si può dire la fede. Si può. Se non si può, andiamo a casa, è finito tutto, hai capito? Non è il miracolino di qua, di là. Se rileggete queste narrazioni delle apparizioni, vedrete che i discepoli cercano meno di raccontare ciò che hanno visto che di testimoniare il fatto che Gesù si è reso presente a loro e si è fatto riconoscere da loro. Vogliono testimoniare di un evento di presenza, l'evento di un incontro, in virtù di un'iniziativa di colui che viene, si rende presente inaspettatamente e rendono conto di ciò che è capitato loro. Si sono trovati di nuovo messi alla presenza di colui che avevano visto morire e la loro vita ne è stata sconvolta, appunto. La loro fede è stata rianimata, l'angoscia per la morte di Gesù dissipata. Si sono sentiti rivivere di una vita nuova che li univa per sempre a Gesù. Come potevano dubitare della resurrezione quando la vita sgorgava in loro proprio dove lui aveva dato la vita, là dove loro erano scappati, perché era finito tutto, era morto, da lì sgorgava la vita che loro sperimentavano. Come vedete, questa è una lettura di una fede critica, critica che accoglie i limiti della scienza, i limiti dell'esperienza storica, no? Di questi racconti. Solo la fede permetteva ai discepoli di identificare Gesù come il risorto, il crocifisso come il risorto e come figlio di Dio. E il lettore può solo cercare di dire ciò che è loro capitato, solo risalendo al loro atto di fede. Se io l'approccio con l'atteggiamento del cineasta o con l'atteggiamento del dibattito storico, no? Non posso raggiungere questa testimonianza. È un'operazione che posso fare, però taglia la testa, appunto, alla parola, no? Che qui è scritta. Il racconto mi pare molto sincero. Non nasconde i dubbi e i turbamenti dei testimoni. E d'altra parte questa testimonianza impone la sua forza con la storia che ha generato. La comunità, appunto, cristiana, che è nata da questa testimonianza e in qualche maniera, come si dice, la manifestazione storica della forza del risorto e della fede nel risorto. Il lettore di buona fede, credo, non può, appunto, liquidare sta faccenda qui dicendo no, hanno inventato una robetta. Beh, nella storia è avvenuto qualcosa di grandioso per la potenza di questa testimonianza. Quanto a comprendere o a credere che essa venga realmente dall'evento stesso della resurrezione di Gesù, occorre chi vuol provare, prendere il cammino della fede dei discepoli, della testimonianza apostolica, fare lo stesso cammino di fede e nel caso collegare questa esperienza con le scritture. E siamo al terzo punto di questa meditazione, secondo le scritture. Quindi la testimonianza apostolica scoperta della tomba vuota, la maniera di dire che ne hanno sperimentato la presenza, l'hanno visto. Terzo, la ricerca della comprensione dell'intelligenza nell'intelligenza delle scritture. L'abbiamo sentito tante volte, no? La tradizione apostolica riferita da Paolo afferma insistentemente che la morte di Gesù ha avuto luogo secondo le scritture e la sua resurrezione è avvenuta secondo le scritture. E i racconti di Pasqua ci fanno vedere che i discepoli hanno avuto bisogno, per comprendere, per autenticare ciò che capitava loro, di ricorrere alle scritture. Essi non avevano ancora capito la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Questo è Giovanni 20, versetto 9. E sapete che Luca racconta due volte che Gesù, apparendo loro, aprì loro l'intelligenza per comprendere le scritture. Tutte le scritture, non un passo che dice questo parla della resurrezione. La logica di tutte le scritture, partendo da Mosè e dai profeti. Ricordando loro ciò che lui stesso aveva annunciato, che bisognava che Cristo soffrisse tutto questo per entrare nella sua gloria, perché si compisse tutto ciò che era stato scritto di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. E quindi non si tratta di cercare nelle scritture alcuni annunci isolati e precisi della resurrezione di Gesù, ma della lettura globale di una comprensione d'insieme del senso della storia che esse offrono. E 40 giorni non erano troppi per sto lavoro qui. Vedete quanti anni noi stiamo venendo in chiesa per cercare di capire il disegno di Dio secondo le scritture e di cogliere nella nostra vita la presenza del risorto. All'aurora io ti cerco, quando moriremo sporgeremo di là, dicendo stavo cercando sta roba qui, capito? No? Leggete la prima predicazione degli apostoli in Atti 2, Pietro, che cerca di dimostrare ai giudei che la resurrezione di Gesù realizza la promessa fatta da Dio a Davide, di non lasciare che la sua discendenza veda la corruzione, no? Si estingua nel regno dei morti. Quindi, per accettare questa lettura, questa interpretazione, no? Bisognava credere alle promesse del passato, riconoscere in Gesù il destinatario ultimo e soprattutto rendere conto della necessità del passaggio attraverso la morte per il loro compimento, perché lo scandalo della croce, appunto, proiettava la sua ombra sull'esito felice della resurrezione. E allora, se ripensiamo a come gli apostoli hanno letto la vita di Gesù, capiamo tutto, no? Le tentazioni, la prima predica al suo paese, quando Gesù apre le scritture nella sinagoga di Nazaret, capisce subito dove va la sua vita, no? Perché l'azione dei profeti mandati a compiere le opere di Dio a favore dei pagani: voi non credete, eppure ai tempi di Elia, la vedova di Zaretta di Sidone, Naaman il Siro, c'è già tutto lo scontro. L'azione dei profeti mandati a compiere le opere di Dio a favore dei pagani e non a favore esclusivo di Israele aveva portato alla morte i profeti. E Gesù, meditando il destino tragico di molti profeti, non ci mise molto a capire che quella sarebbe stata la sua sorte. Non sto a citarvi tutti i passi del Vangelo, no? Perché gli uomini non accettano la parola di Dio che li spiazza, che denuncia le loro cattiverie, le loro ipocrisie, le loro chiusure. Sapete che l'ultima parabola che nei Vangeli Gesù presenta è quella dei vignaioli omicidi, che riassume tutta la riflessione di Gesù sulla storia biblica, no? Tutti i servitori mandati dal padrone della vigna per raccoglierne i frutti vengono uccisi uno dopo l'altro, e il figlio, prenderemo il figlio, la sua parte, no? Gesù, citando un salmo, vede la situazione rovesciata. Non avete letto nelle scritture la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. C'è l'uccisione dei profeti, il rifiuto della parola di Dio, non ha fermato Dio. La storia della Bibbia è questa, no? La cattiveria degli uomini non poteva vincere l'amore di Dio. Ogni pagina della Bibbia è una prova. Appena castigata questa o quella colpa del suo popolo, Dio si affrettava a venire in suo soccorso. Così, tra scontri, dalla disperazione alla vittoria, da prigionia a liberazione, la storia di Israele si faceva leggere come un'alternanza di morte e rinascita. Fino a quando quest'ultima sfida lanciata a Dio, l'ultimo crimine perpetrato contro l'ultimo dei suoi inviati, il figlio, si rovescia nel trionfo definitivo, no? Questa è la lettura che Gesù dà, e gli apostoli danno di Gesù e delle scritture, secondo le scritture, no? E allora si capisce, è il quarto punto, brevissimo, Dio lo ha risuscitato. Questo annuncio fa della resurrezione un atto di fede, o se volete, la fede che permette a Dio di dire la sua parola. La resurrezione è un atto di rivelazione, è l'atto di rivelazione, che tra l'altro sta al centro di tutta la conversazione di Dio con gli uomini, al centro delle scritture, no? Ecco perché dicevamo l'altra volta al centro della fede, no? Quindi questa era la lettura delle scritture che Gesù faceva. Gesù vedeva nelle scritture la sua sorte, il fallimento che lo aspettava, ma sapeva che l'ultima parola aspettava a Dio e non dubitava della riuscita finale nella forma che solo Dio sa. Non dubitava del disegno d'amore che gli era stato affidato. Quindi non è i discorsini che fa Dio sapeva di risorgere, non è che sa che Dio rimedierà alla sua morte. Ma si fida del fatto che l'amore di Dio non sarà fermato dalla sua morte. Questo sa Gesù. Questa è la fede di Gesù nella quale siamo salvati. E questa è l'intelligenza delle scritture che Gesù comunica ai suoi discepoli durante i 40 giorni, nei quali, con le parole di Luca, parla loro delle cose riguardanti il regno di Dio. Dice esattamente Luca, egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio, il regno che emergeva dalle tenebre della storia per chi la leggeva alla luce dello Spirito di Dio. E collegando la storia di Gesù a quella dei profeti, i discepoli imparavano a scoprirvi nascoste sotto la follia e la violenza degli uomini la continuità del beneplacito di Dio, del disegno benevolente del Padre, della sua passione d'amore per gli uomini, che trovava il suo culmine nella passione di Gesù. La loro fede nell'alleanza di Dio con Davide, la promessa fatta a Davide, l'alleanza con Mosè, appunto, confortava la loro fede nella missione di Gesù. E lo scandalo della sua morte si rovesciava, come dice Paolo, in dimostrazione di potenza. La potenza della sovrana gratuità di Dio, che sceglie quello che è ignobile e disprezzabile per il mondo, quello che è nulla, per ridurre al nulla le cose che sono. E così comprendevano ciò che succedeva loro. Queste manifestazioni della presenza di Gesù oltre la morte erano il contraccolpo di quell'evento che si era compiuto nel segreto della sua tomba, dell'intervento di Dio che era venuto a liberarlo dal regno della morte. E la resurrezione diventa per la loro fede appunto l'evento della rivelazione. E quando Pietro, ritrovando la parola insieme alla fede, rese pubblica la buona notizia, colui che voi avete consegnato e ucciso, Dio lo ha risuscitato. Capite che giro c'è dentro, no? I discepoli non avrebbero creduto al ritorno di Gesù alla vita se non avessero colto dei segni della sua presenza in mezzo a loro, ma non avrebbero mai ritenuto questi segni come prova se non avessero riletto le scritture alla luce delle parole di Gesù che lo Spirito Paraclito rimetteva loro in memoria, come dice Giovanni, lo Spirito vi farà capire, vi insegnerà ciò che io vi ho detto. Cioè, perché succede così anche oggi, se non avessero convertito le loro idee su Dio, se non avessero convertito i loro pregiudizi sulla maniera di Dio di condurre la storia, se non avessero compreso che Egli agiva in quella stolta sapienza che è all'inverso dell'orgoglio umano, e avendolo infine compreso, essi vedevano l'umiltà del suo amore prendere posto tra noi attraverso le umiliazioni di Gesù e manifestare la sua vittoria attraverso l'umile riapparizione del Figlio sulla scena della sua sconfitta. Ecco le mie mani, no? L'identità del risorto del crocifisso che noi continuiamo a celebrare. Ecco, finiamo qui perché... Ma mi pare che una piccola spinta a riflettere su ciò che sta succedendo a noi ci possa accompagnare, no? Non potremmo sapere che Gesù è risorto senza la testimonianza dei discepoli, passata al setaccio della nostra ragione critica. Ok, capito? Nessuna paura. Ma se l'unico motivo nostro di credere fosse la testimonianza, appunto, degli apostoli, la nostra fede sarebbe una semplice credulità data a una parola umana, no? Per confermare la nostra fede abbiamo bisogno di ascoltare la parola che Dio ispira, la parola di Dio che ispira e certifica questa testimonianza. E per far questo noi dobbiamo ascoltare Dio. Dobbiamo lasciarci convertire alla parola di Dio. Dobbiamo convertire le nostre idee su Dio. Continuare a meditare il progetto con il quale Dio partecipa con la sua passione alla nostra storia. Rinascere alla speranza del regno annunciato da Gesù. Ascoltare la voce del Padre dentro di noi, che risponde al suo grido di abbandono sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? La parola del Padre che si rivolge a Gesù in croce: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato.